24 mattino.
E per festeggiare degnamente questo compleanno dovresti andare in onda almeno solo per questa settimana, sabato e domenica. Auguri!
Vabbè, ma così non vale, scusate, abbiate pazienza, non vale, non vale. Caro Paolo, buongiorno, siamo insieme tutta l'ora oggi, fino alle 9.
Sono tutti dalla mia parte, effettivamente questa cosa che mi hai concesso tutta l'ora lo trovo un grande omaggio ai 25 anni del Sole 24 Ore. E la smetterò di darti il tormentone su, ma forse mi scapperà, vedrai, perché ci sono talmente tante cose che succedono in questo fine settimana. Una è domani, cioè domani non sto parlando della manifestazione filo-palestinese o anche filo-Hamas in alcuni aspetti che si terrà a Roma, ma al fatto che domani, e questa è la notizia che tiene banco sui giornali degli Stati Uniti, scatta un mese dalle elezioni presidenziali. Guardate, queste elezioni presidenziali, non c'è bisogno che ve lo dica, sono importanti. I giornali americani hanno smesso di pubblicare sondaggi generali perché sanno che non significano niente, e secondo le ultime analisi, lì dove il voto è in bilico, non è più neanche in 6 stati ma in 3, in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Sono quei 3 stati, lì è una marea di sondaggi e c'è qualche vantaggio per Trump in questo momento, c'è qualche, ma anche se sono sondaggi, ce ne sono di tutti i tipi. Qualche leggero vantaggio per Trump, tant'è che il Washington Post mette in evidenza che proprio nel Wisconsin, uno di questi 3 stati, Kamala Harris e la figlia di Cheney, che fu il vicepresidente terribile su cui hanno fatto dei film di George Bush, George W. Bush, insomma il figlio di Bush, e che è passata con i democratici, hanno fatto un comizio insieme, che è una cosa così, secondo il Washington Post, insomma, è perplesso su questo comizio insieme, nel senso che i toni erano diversi. La Cheney, come quelli che trasmigrano da una parte all'altra, era più indemoniata, la Harris è più composta, però la miscela, a leggere con attenzione l'articolo del Washington Post, non ha funzionato benissimo, e per di più dicono in una regione, cioè in uno stato, scusami, diviso, insomma non so se sia stata una grande idea. Racconta Paolo Mastrolilli su Repubblica che Biden ha dato il via libera agli attacchi israeliani sugli impianti petroliferi, ma non su quelli nucleari. A me sembra che
posso dirti una cosa, solo questo, Paolo, oggi su questa cosa del petrolio devo dire è stato affascinante il cortocircuito. Ti cito dal pezzo di Sisi Bellomo sul Sole 24 Ore.
Sì.
Racconta bene come è nata tutta la cosa. Allora, Biden, interpellato mentre si stava imbarcando sul Marine One, l'elicottero presidenziale, bersagliato da domande dei giornalisti sui temi più disparati. Qualcuno gli ha chiesto se avrebbe appoggiato un attacco israeliano a infrastrutture petrolifere. La sua risposta è stata: stiamo discutendo di questo, penso che sarebbe un po' comunque, e basta, finita là. E da quello si è stabilito che Biden aveva dato il via libera, che forse
ma
un
infatti
po'...
che significa, hai fatto bene a farmi questa interruzione, significa che Biden forse proprio per i motivi per cui si è ritirato dalla competizione elettorale in questa ultima fase della campagna elettorale dovrebbe adottare, venire in Italia, imparare da Elie Schlein e adottare la strategia dell'opossum, anche lui
fingiti morto,
stare un po' fingiti morto, mettiti da qualche parte.
Senti, scusa, a proposito di politica italiana, ci stanno arrivando anche degli WhatsApp di auguri da un po' di ascoltatori, diciamo così, eccellenti, noti, amici di Radio 24, se così vogliamo dire. Guarda, ti faccio sentire chi è arrivato. Deborah Bergamini, dai, sentiamo Deborah Bergamini di Forza Italia, vai.
Ascolto da sempre Radio 24 perché è asciutta come sono asciutte le buone idee.
Oh, questo me lo uso come promo, eh. È troppo bello, me lo metto tutte le mattine praticamente, Paolo. Vabbè, vediamo se ne arriva qualcun altro.
Poi, sul fronte sindacale, torno alle notizie dagli Stati Uniti, una buona e una cattiva. La buona è che i portuali hanno sospeso lo sciopero, su cui l'abbiamo tirata a lungo ieri, l'altro ieri, perché era molto insidiosa per i democratici, ma un altro sindacato che era pro Biden, quello dei vigili del fuoco, questa volta ha detto noi non diamo indicazione di voto, e quindi si è sottratto a una tradizionale indicazione di voto per i democratici. Secondo il Guardian, stamattina riferisce che Zelensky è incavolato da morire perché dice che gli fanno assicurazione di invio di armi e non gliene mandano abbastanza. E la notizia che ha fatto più rumore è questo libro di Melania Trump, che si chiama Melania, si chiama come il suo, in cui non solo si è detta favorevole all'aborto, sì, ma solidale con i migranti. Vuole sapere tutto, c'è un magnifico articolo di Anna Guaita sul Messaggero, ma ce ne sono anche su altri giornali. E il dibattito sui quotidiani americani è se questa cosa sia un bastone tra le ruote di Trump su due temi delicatissimi, o non si è invece un aiuto, perché è chiaro che avranno discusso in famiglia, certo, se i tempi di uscita di questo libro, per far vedere che poi nell'ambiente, nella famiglia di Trump c'è apertura mentale su questi temi, non è vero che lui sia un indemoniato nemico dell'aborto e dei migranti. Una notizia che è filtrata ed è curiosa, che riguarda il Medio Oriente, così ci avviciniamo alla manifestazione di domani, sì, è filtrata sul Manifesto di Daniela De Lorenzo, che scrive da Oslo ed è una giornalista che sa quello di cui parla. È che secondo le previsioni degli esperti il Nobel per la pace sarebbero indecisi se darlo a Guterres, all'UNRWA, cioè l'Associazione per i Rifugiati delle Nazioni Unite, o alle corti dell'AIA che stanno indagando, o hanno una procedura aperta contro Netanyahu. Ovviamente, se veramente Daniela De Lorenzo ha ragione e il Nobel per la pace, che sarà dato a breve, verrà dato a uno di questi tre soggetti, la cosa avrà la sua importanza, insomma, certo, prenderà i titoli dei giornali. Su quello che riguarda la manifestazione di domani non dico niente, non dico domani dovremmo andare in onda alle 9 di
sera. L'ha già detto l'ascoltatore prima, quindi che ci
l'ha già
fare.
Detto l'ascoltatore prima. Dico solo che si schierano gli intellettuali, ne dà una notizia Alessandro Gonzato su Libero, un po' tendenziosa, dice PD, Movimento 5 Stelle, intellettuali giustificano i violenti rossi, sono soltanto ragazzi che usano parole sbagliate, da Lerner alla Boldrini tutti contro il governo, fa solo repressione, invece di vietare andava trovata una soluzione, ma non spiegano quale chef Rubio prega, ma non spiegano quale, scusate, sì, la soluzione. Chef Rubio prega per il terrorista Nasrallah e Furfaro si crede Pericle. Furfaro è il braccio destro della Schlein, effettivamente si crede Pericle, ma perché? Che è reato credersi Pericle?
No, figurati.
Secondo me è un articolo un po' tirato, nel senso che, per esempio, abbiamo letto.
Secondo te, davvero Furfaro si crede Pericle? Secondo te, è davvero Furfaro si crede Pericle?
Ma io mi credo al Cibiade, ma che reato è? Furfaro, certo, si crede Pericle.
Non male.
Ognuno si crede quello che vuole.
Certo.
Ognuno si crede quello che vuole. Altra notizia di politica internazionale, sì, che mi preme dare, è che il Belgio ha fatto un altolà violentissimo contro il Papa sull'aborto, ha detto parole inaccettabili, stiamo parlando di quando ha definito sicari i medici abortisti, Il primo ministro belga si è mosso, Alessandro De Croo, che ha convocato il nunzio apostolico come per una crisi che si chiama Franco Coppola, per le parole, virgolette, inaccettabili del Papa sull'aborto. Vorrei ricordare che il Belgio è uno stato molto particolare perché aveva un re cattolico, Baldovino, che nel 1990, quando si fece la legge sull'aborto, abdicò per 36 ore per non dover fermare una legge che entrava in conflitto con i suoi principi morali. Quindi si passa da un estremo, che era quello del re che, pur di non firmare quella legge, abdica per 36 ore, all'estremo opposto su, sì, una, insomma, su un duro scontro col Papa.
Mi pare interessante. Senti, Paolo, adesso noi abbiamo una pausa, poi ritorniamo e parleremo anche di politica italiana. Intanto è arrivato anche il messaggio di Roberto Burioni. Vai, Carmelo, vai.
Sono Roberto Burioni. Radio 24 mi piace perché è una voce autorevole e seria che mi insegna tante cose, e io sono molto affezionato a questa emittente, e anche se il mio amico Giuseppe Cruciani ogni tanto esagera, va bene lo stesso perché è laziale e quindi, insomma, mi fa ridere, mi diverte, e gli perdono anche alcuni eccessi novax e via dicendo. E il motivo per odiarvi è che da qualche parte non vi ricevo bene. Fate come Radio Maria, che si prende ovunque. Comunque, tanti auguri.
Non male. Alessandro Marco Tulli sul tema della lazialità esultava dall'altra parte del vetro. Paolo, ci fermiamo un attimo, tra un attimo.
24 mattino.
Simone, buon compleanno per questi 25 straordinari anni. Certo, mi ricordate quanto sono vecchio, perché io mi ricordo i primissimi anni in cui vi ascoltavo. Comunque, vi odio perché siete sempre quelli che ne sanno più degli altri e lo fate pure vedere troppo. Vi amo perché siete sempre con me sotto la doccia tutte le mattine, gli unici.
Facciamo la doccia con Dario Nardella.
Come Dario, sotto la doccia con Dario Nardella? Ma si è appena fatto la corrente, Dario, di apostrofo Ario.
È vero, dobbiamo chiedergli qualcosa.
No, io sotto la doccia me la faccio da solo e poi non mi iscrivo alla corrente Dario, perché di quelle 12 correnti del PD io non scelgo, per me c'è solo Elie Schlein. Prima di entrare nella politica, sì, dove parleremo ampiamente, ti voglio dare una notizia che Luca Fazzo, che benemerito giornalista del giornale, l'unico che segue lo scandalo delle banche dati di Striano, dove ieri c'è stata un'audizione di Giovanni Russo, il magistrato che all'epoca in cui Pasquale Striano saccheggiava le banche dati era il vice capo della DNA, ha calcolato che Striano spiava ogni minuto 21 secondi, facendo il calcolo di quante spiate ha fatto. A un minuto e 21 secondi, tu ce la faresti, compresa la notte, giorno e notte, sì. Non ha,
e anche
fatto
il sabato e la domenica,
calcolo.
Quindi no, non ce la farei, evidentemente.
No, ti ho detto che oggi non polemizzo su questo, però Striano, questa è una cosa enorme, onore a Luca Fazzo e a Brunella Bolloli, che ci ha scritto addirittura un libro. Ma possibile che i giornali siano così disattenti a un caso che riguarda 230.000 accessi illeciti, per quello che si è accertato, e chissà quanti sono davvero? Passiamo a Elie Schlein. Dunque, lì è entrato con a gamba tesa a muovere le acque John Elkann. In che senso è entrato John Elkann? John Elkann ha chiamato Orfeo, il direttore del TG3, a dirigere la Repubblica al posto di Maurizio Molinari, a cui facciamo tantissimi auguri, e si è liberata una casella, apriti cielo, perché tutti i giornali si interrogano, questo lo fanno veramente tutti, soprattutto ci sono articoli di Maria Aiello sul Messaggero e di altri, ne ho letti veramente tantissimi, perché sembrerebbe che, liberata quella casella, quel posto che è stato tradizionalmente assegnato al PD fin da quando c'era il Partito Comunista, cioè in tutte le varie sigle che ha preso il Partito Comunista prima di arrivare al PD è sempre assegnato a uno di loro, questa volta lo prenderebbero il Movimento 5 Stelle. I giornali qui si dividono se l'ex direttore Giuseppe Carboni o, secondo quello che sostiene Aiello, Senio Donini, che è un vice direttore del TG1. Tu mi dirai: ma chi riconosce, ma che mi stai a rompere le scatole? No, guarda, prendere quella casella significa che in cambio gli devono dare il voto a Simona Agnes come presidente della RAI, cioè Conte farebbe esattamente quello che ha detto di non voler fare. Lui ha messo un suo uomo in commissione nel CDA perché dice: è importante che ci siamo per vigilare, per non possiamo andarcene via. Però se cominciano a fare scambi di poltrone, loro sostengono i 5 Stelle e soprattutto il Fatto Quotidiano.
Vabbè, Paolo, però posso dirti una cosa, dai, ma si vedeva, cioè non è tutta la storia di Conte che dice: ah no, noi entriamo nel CDA perché è un ruolo di garanzia, eccetera, eccetera. Ma chi ci crede adesso?
Io ci ho creduto perché loro tengono molto la garanzia. C'è Grillo che li prende in giro, su tutti i giornali troverete una foto finta di Grillo che si è fatto crescere la barba fino ai piedi per dire che barba queste storie con Conte. Il braccio di ferro fra Conte e Renzi continua, si sono beccati un va a quel paese da Michele De Pascale, che è il candidato PD in Emilia Romagna, che oggi parlando con Silvia Bignami e Gabriella Cerami di Repubblica gli dice: ma sentite, andate tutte e due a farvi, non so trovare benedire, il verbo, insomma, a farvi benedire, bravo, perché io ce la faccio anche da solo e se voi volete continuare a litigare non mi venite a rompere le scatole.
E nel frattempo è lì sta là, sdraiata,
lì non si muove,
sdraiata, a fare roba.
Oh, la chissà, prova dello stile.
Sì, prego.
Sì, dimmi. Chissà?
No, chissà se avrà un impatto. Sì. Mi veniva in mente, chissà se questa strategia della Possum avrà un'efficacia elettorale, un'efficacia dal punto di vista dei sondaggi. Mi veniva in mente perché ci è arrivato anche il messaggio di Alessandra Ghisleri. Vai, Carmelo.
Buon compleanno Radio 24. Per ben 25 anni ci avete accompagnato dal primo sbadiglio del mattino a quello della notte. Noi siamo invecchiati, voi meno. E ora alziamo il volume per festeggiare, ma soprattutto per sentire meglio. Tanti auguri, Alessandra.
Oh, che bello, vero? Bello, ma questo mi è piaciuto.
Adesso
molto.
Faremo qualcosa per non far sbadigliare Alessandra Ghiglieri. Perché il sindaco Dem di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, che è un braccio destro di De Luca, è stato incriminato per una storia con la sorella, aziende di famiglia che le favoriva. È famoso perché una volta De Luca, che è il suo grande protettore, lo aveva invitato a offrire fritto di pesce a tutti gli elettori. Ovviamente era una frase ironica, ma ciò non impedì ai magistrati di indagare se c'era uno scambio di favori e così. La cosa che mi colpisce sono due. Una, quella che ha colpito te, che mi hai svegliato stamattina alle 5 per dire: ma scusa, De Luca, non mi avevi detto che si era alleato con 5
appunto,
Stelle?
Appunto.
E invece, quando si tratta di scandali, pensa che il Fatto Quotidiano dedica la pagina 2 e 3, quella che si dedica in genere allo scoppio delle guerre, alla cosa, a questa vicenda. Prima le fritture, poi le mazzette, Alfieri in carcere per corruzione, i pizzini per le assunzioni del consigliere regionale. L'articolo è molto ben fatto di Vincenzo Iurillo, ma fin troppo completo, capisci? Pagina 2 e 3,
per quel giornale, Paolo, per quel giornale che è considerato molto vicino ai 5 Stelle, no? E quindi
diciamo non è antipatizzante nei confronti dei 5 Stelle, quindi dare il massimo risalto a una cosa direi minore, nel senso, non lo so, magari sarà colpevole lui e sua sorella di aver fatto chissà che, però l'ho trovato un fatto notevole, ecco, insomma, da non dimenticare. Vengo a delle notizie più curiose, ma che hanno a che fare con la politica. La politica conosce dei poteri che sono meno noti, ecco, lo diciamo per la Ghisleri, per non farla sbagliare. Uno è Franceschini, sì, che, come dice una volta Renzi, dove si colloca Franceschini se tu vuoi vedere come si sta stabilizzando la sinistra intera, non solo, sì, il PD. Guarda bene quello che fa Dario Franceschini, ha scritto un libro, ne abbiamo già parlato, sì, Acqua e Terra, non voglio tornarci, e lo presenta a Roma, quindi tutti si stanno mobilitando lunedì alle 18.30, tutto lo Stato Maggiore dell'intera sinistra, non, ripeto, non solo quelli del PD, ma il portavoce del capo dello Stato, che è un uomo grasso, che è uno altrettanto potente, non è potente lui, ma essendo il portavoce del capo dello Stato tutti ci stanno attenti a fare gli atti di cortesia, gli vogliono bene, gli vogliono dimostrare affetto in modo che lui lo riferisca a Mattarella, dice: sai, quella è una persona per bene. Presenta il suo ultimo romanzo, L'amore non lo vede nessuno, edito da Rizzoli, da un'altra parte di Roma alla stessa ora. Allora Canettieri sul foglio, sì, ha calcolato che distanza c'è fra le due presentazioni, perché ci saranno quelli che, alla maniera di Gianni Letta, Gianni Letta era specialista di essere ubiquo, sì, lo è ancora in parte, nonostante sfiori 90 anni, ancora adesso tu lo trovi e tutte, sì, le presentazioni che contano, e allora tutti i gruppi dirigenti del PD stanno affittando torpedoni perché dista 5 chilometri i due appuntamenti, 30 minuti in auto, lui l'ha calcolato, 52 con i mezzi, 27 in bici, 45 minuti a piedi. Non ha calcolato in motorino, e ci sono personaggi anche anziani del PD e della sinistra che si stanno dotando di motorino per poter essere presenti più volte ai due appuntamenti, nel senso
avanti e
che
indietro,
non basta
avanti,
più,
no, certo, giusto, giusto,
esatto, non basta, giusto, perché se tu ti fai vedere a metà si capisce che sei stato prima da quell'altro, anzi, sì, quello, il Dario Franceschini, certo, per esempio, se uno è andato da Grasso e poi dopo 25 minuti fa atto di presenza, dice: sì, sì, avrei fatto atto di presenza, ma per me tu non esisti più.
Certo.
Allora loro vanno avanti e indietro, quelli che si dotano di motorino, ed è una giornata sfibrante quella di lunedì, sì. Credo che martedì dovremmo fare un'edizione speciale, perché
sì, certo,
tutti i giornalisti calcoleranno quelli che sono andati a tutte e due le presentazioni più volte, cioè, sì, vai prima da Grasso, poi da Franceschini, poi torni da Grasso, sì, e poi torni da Franceschini, in modo che quello non, nessuno dei due ti possa dire:
sperando,
sì, t'ho visto.
Però sperando che non ci sia una contemporaneità nel finale, nel senso che la cosa bella è essere là alla fine della presentazione, stringere la mano all'autore e poi andare all'altra presentazione. Beh, e stringere la mano all'autore alla fine, sempre.
Se c'è la contemporaneità del finale è
finita, no?
È un dramma, ma per la sinistra, altro che la strategia dell'opossum. Adesso sì, vengo a delle cose, una di cultura e una di spettacolo. La cosa di cultura,
aspetta,
però guarda,
prima di aspetta, fammi chiudere con i messaggi eccellenti che sono arrivati. Allora sentiamo in infilata,
ma quanti ne arrivano?
Una marea. Allora, area liberale, una parte tecnica e una parte, diciamo, politica, quindi ci sentiamo. Veronica De Romanis è arrivata, Luigi Marattin e poi il ministro Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione.
Auguri, auguri a Radio 24 per i suoi 25 anni.
Il motivo per amarvi è che siete uno delle poche oasi di giornalismo anglosassone in questo strano paese. Il motivo per odiarvi è che non siete copiati abbastanza.
Buon compleanno a Radio 24, al direttore Fabio Tamburini, a tutta la redazione, con l'augurio di continuare a tenerci compagnia e raccontarci il mondo. 100 di questi giorni.
100 di questi giorni è lunga, ministro, è lunga 100 di questi giorni. Comunque
100 di questi giorni, io direi al ministro, 100 di questi giorni continuativi e non riapro la questione del sabato e la domenica. Allora, cultura, Lucio Luca su Repubblica ha scoperto una cosa che riguarda la Iella. Guttuso a casa sua aveva dipinto un mosaico veramente meraviglioso, ma per la moglie Mimise, siccome c'erano raffigurati dei pavoni, quelle antiche tessere portavano sfortuna. Il pittore fu costretto a smontare l'opera tardo romano che si trovava nella sua nuova villa e che era di 140 metri quadri, capito? Ha dovuto smontare un'opera antica. Pazzesco. Se non l'aveva dipinto lui, ho sbagliato, sì, a dire io. E quindi tanto era il timore della scalogna, della sfortuna, che la moglie lo costrinse e lui obbedì. A volte vedi anche nei settori più illuminati della cultura, se passa un gatto nero o se ti capita di andare sotto una scala,
anche se
non è vero. Ultima cosa di cui voglio parlare è la presenza della boccia ieri sera da Formigli. Me la sono guardata, registrata e riguardata un'altra volta. Devo dire che questa Formigli l'ha incalzata come meglio non si poteva, complimenti, sì, a Formigli. Ma lei è nettamente superiore a Formigli, a tutti gli intervenuti, perché è televisivamente straordinaria. Un dettaglio mi ha colpito: era noto, l'avevano reso noto i giornali, che c'era vicino a lei il suo avvocato. Sai che uno gli viene sempre, se c'è il tuo avvocato e parli di una vicenda così, sì, delicata, di girare l'occhio per chiederne l'approvazione. Sto andando bene? È una cosa che ho detto qualcosa che non va? Dimmelo, capito? Anche perché ci sono delle pause fra un intervento e l'altro. Lei non ha mai girato gli occhi, è stata di una compostezza, ha parlato un buon italiano, è stata sempre sorridente. Quando non poteva rispondere perché c'è un'indagine in atto, ha detto che non poteva rispondere, ma ha fatto chiaramente capire per allusioni a chi si riferiva. L'impressione che hanno avuto è che la vicenda sotto il profilo politico si è esaurita già da tempo, insomma non c'è stata nessuna rivelazione che potesse riaprire il caso, ormai il caso è politicamente morto. Ma è nata una stella, cioè è nato un personaggio televisivo che, con la scusa di rievocare gli amori e i dissapori con San Giuliano per quell'incarico dato e poi revocato, è stata convincente nelle risposte, sì, in cui poteva rispondere, è stata molto convincente. E così,
ma secondo te solo televisivo, solo televisivo o anche politico come personaggio?
No, solo televisivo, soprattutto televisivo. Ha retto bene al confronto anche con i giornalisti che c'è stato subito dopo, ma soprattutto andare, io siccome ricordavo, ti ricordi, sì, quella volta che dovevi andare da Bianca Berlinguer, poi, sì, sapendo che c'erano i giornalisti si tirò indietro, addirittura era arrivata sul posto e non andò in onda. Ieri sera è andata in onda in diretta, ho controllato perché, sì, io stavo su un'altra trasmissione televisiva e quindi guardavo l'orologio e controllavo. E devo dire che è stata davvero formidabile, e quando sono andato a letto a dormire pensavo solo a San Giuliano, poverino, è capitato, sì, in mano a una persona molto capace, a volte, ma non abile è una parola che è come dire una furbacchione. No, è stata anche, ha avuto parole di tenerezza per San Giuliano, insomma, come una che gli era capitata in, sì, mano, un poverino, no? Ed è stata affettuosa, non era mossa dalla rabbia, mai ha perso la calma. Sì. Devo dire che
un'ascoltatrice Laura, un'ascoltatrice Laura lancia l'ombra del sospetto. Ecco fatto, Paolo Mieli è stato conquistato da Madame Boccia. Occhio Paolo, occhio, perché...
Guarda, ha ragione, l'ascoltatrice ha ragione, perché l'unica come dire controprova a quello che dice l'ascoltatrice Laura è che invece poi quando sono andato a dormire, tardissimo perché dovevo prepararmi per la rassegna di stamattina, pensavo solo a San Giuliano. Tutto il mio moto di identificazione è stato con San Giuliano, che è capitato in mezzo a questo tornado con una persona, culturalmente no, perché culturalmente San Giuliano è inarrivabile, ma soprattutto per quello che riguarda Prezzolini, però umanamente molto meno sprovveduta.
Ma empatizzavi
di lui,
col suo corpo sacro o col suo corpo fisico? Come, con cosa?
Col corpo sacro. Ma tu vuoi farmi litigare con Bassanini, vero?
Sì, col corpo
sacro. Io voglio. Io empatizzavo con il corpo sacro.
Mi
faceva pena il corpo fisico, perché lo immaginavo che anche lui si sarà guardato assieme alla moglie questa performance televisiva. E anche lui, ho pensato, chissà come va a letto San Giuliano stasera con una lacrimuccia, perché lei evocava momenti d'amore, momenti
devastanti.
Una trasmissione davvero
devastante. Senti,
eccellente.
Paolo, dimmi.
Voglio dire che un grande personaggio.
Prima di chiudere, allora abbiamo degli ascoltatori eccellenti, naturalmente non sono solamente quelli che avete sentito, ma come si dice, e adesso una captatio benevolenza degli ascoltatori, dirò i veri ascoltatori eccellenti siete voi, che siete là tutti i giorni, eccetera. Quindi fammi sentire che almeno anche qualche voce, per così dire, di chi ce l'ha mandati questa mattina. Via.
Ascoltare in cuffia Paolo Mieli al mattino non ha pari. Auguri anche a lei, presidente.
La radio 24 Menagramo, sempre a piangere, sempre a portare cattive notizie. Che palle, che noia. Però auguri, senza di voi sarebbe dura la mattina.
Cari Paolo e Simone, mi dispiace davvero tanto, ma non ho trovato un esemplare di Opossum della Virginia da mandarvi come regalo per il vostro compleanno, per il compleanno di Radio 24. Spero che possiate perdonarmi.
Chissà poi come ce lo manda in una scatola, l'Opossum della Virginia, il quale arriva tra l'altro puzzolente, perché sappiamo che fa tutta quella operazione, mette il liquido maleodorante dall'ano fingendosi morto, quindi no Paolo, no, io grazie per il pensiero.
Ti prego, sabato e domenica, e anch'io ringrazio gli ascoltatori, sono stati molto cari, anche quello che diceva che gli mettiamo tristezza, ma non è vero che diamo solo notizie tristi, abbiamo parlato anche della Iella di Guttuso, della performance della Boccia, in fondo qualche volta ci divertiamo anche noi, dai,
qualche
del
volta.
Percorso fra la presentazione del libro di Franceschini. A proposito, tu quale vai?
Io per fortuna vivo a Milano.
Ma che vuol dire? Puoi prendere l'aereo, il treno e vederti.
Allora
ti dico, a quale andresti? Franceschini o Grasso?
Guarda, facciamo così. Ti rispondo domani, che è sabato, e non ci sentiamo.
Guarda, io ti chiamo domani, perché anche agli ascoltatori, ma voi a quale andreste? A quelle del portavoce del Quirinale, quel signore alto che ha scritto commedia, ha scritto di tutto, o Dario Franceschini? È interrogato, avete tutto il weekend.
Istituzionalmente direi Grasso, che no, mi dà un senso più di maggiore equilibrio. No, direi.
Tu sei un ruffiano,
certo,
ecco quello che sei, volgare ruffiano.
Però dobbiamo chiudere
quello, il Quirinale.
Sì, noi dobbiamo.
Non chiudiamo, andiamo avanti.
No, chiudiamo e devo solo in chiusura ringraziare, oltre a tutta la squadra, anche un ascoltatore che ci ha portato una torta. Ma che dobbiamo dire? Che meraviglia! Massimo di Firenze. Caro Paolo, ci sentiamo lunedì mattina. Buona giornata, buon weekend a tutti. Ciao.